Buonasera, io sono Shapeless, conosciuto anche come Patrizio Migliarini, e vi parlo di un argomento un po' particolare in questo contesto. Non è un argomento che tratta la tecnologia in senso stretto, ma è un argomento che tratta la tecnologia in quanto strumento che ci aiuta a fare una determinata operazione. Lasciamo stare per il momento la slide, anzi, si spegne. Allora, penso che tutte le persone che sono qua ad ascoltarmi questa sera hanno più o meno la mia stessa passione, che è quella per l'informatica, che è quella che ci riunisce qua stasera. Chiaramente uno dei tantissimi risvolti dell'informatica è quella della comunicazione, quindi quella delle reti. Da qui l'etica hacker, per esempio, da qui le persone che si interessano alla sicurezza delle reti. Però a volte siamo talmente presi, anch'io per 15 anni sono stato tuttora in questo ambiente, e tante volte ho perso di vista quello che era veramente il senso dell'informatica come parola, informatica. Un giorno sono andato sul vocabolario e ho scoperto che informatica significa informazione automatica, non viene dall'americano ma è un termine francese, e mi sono chiesto, ok, passo tuttora, a volte mi capita, giornate intere davanti al computer, faccio le 5 la mattina davanti al computer, ma il computer che cos'è? Il computer è l'automatica di informatica, cioè è un mezzo, uno strumento che ci permette l'elaborazione dell'informazione, lo scambio dell'informazione, ci permette di capire l'informazione. Ma il discorso rimane sempre incentrato su qual è poi questa informazione. E allora stasera, in questa ora che mi è stata messa a disposizione, voglio parlare appunto di questo, cioè di rivalutare l'importanza dell'informazione nell'informatica. Perché tante volte magari si parla di sicurezza informatica, però sicurezza di cosa? Un'azienda ha delle informazioni da proteggere, sì, ma la realtà non è mettere al sicuro un server, non è mettere al sicuro un servizio, perché il servizio, se non funziona, si chiama il tecnico il giorno dopo e si rimette a posto. L'importante è proteggere l'informazione, il bilancio dell'azienda, i dati del conto dell'azienda. È l'informazione la cosa veramente importante. E valutando le reti informatiche dal punto di vista dell'informazione, abbiamo che la cosa fondamentale quando parliamo di una rete dal punto di vista informativo è quello della comunicazione. La comunicazione, quella che sto facendo adesso io, è comunicazione, esattamente come può farlo un sito, esattamente come può farlo qualsiasi media che porta un'informazione. Al di là di quale sia il media, chiaramente qui tutti quanti adesso siamo incentrati sull'aspetto informatico, cioè sull'aspetto dell'automazione, su farla funzionare il meglio possibile, su trovarne i risvolti che ci sono dietro, possibili falle nella sicurezza. Però il discorso, tornando sull'informazione, è che vogliamo analizzare in questa sede l'aspetto della comunicazione, cioè del flusso di dati. Perché ho intitolato questo workshop Ingegneria Sociale? Analisi dell'ingegneria sociale nell'era della comunicazione di massa. Perché l'era della comunicazione di massa esiste in quanto gli strumenti che abbiamo a disposizione oggi ci permettono di comunicare verso la massa, anche se siamo un singolo. Con un nostro sito possiamo comunicare verso un numero ipotetico X di persone. È informazione di massa, anche se la facciamo noi. Nel momento in cui c'è un flusso di informazione, questa informazione, esattamente come un pacchetto TCP può essere fatto in un certo modo per svolgere una determinata funzione, una informazione detta da me in questa sede in un certo modo può significare una cosa piuttosto che un'altra, può arrivare in un certo modo piuttosto che in un altro, può scaturire effetti piuttosto che altri. Questo vale per qualsiasi ambito. Nel momento in cui l'informatica è una scienza degli esseri umani, perché sono gli esseri umani a fruirne, non se ne può, questo non c'è dubbio. Se l'essere umano fruisce dell'informatica per lo scambio delle informazioni, l'informatica è strettamente legata alla società, in quanto gli esseri umani, nel momento in cui si scambiano delle informazioni, si presuppone che ci siano quantomeno due esseri umani. Due esseri umani già è una società. In essere un ingegnere sociale, almeno a quanto dice Mitnick, di cui poi parleremo, significa riuscire, cosa della quale non sono d'accordo, lui parla in termini di raggiro, adesso leggerò un pezzo dal suo libro, agire in modo che nel momento in cui io, in una microsocietà di me e un'altra persona, agisco, comunico, trasmetto un'informazione, aggiungo un valore alla stretta informazione che io do, in modo che questa informazione significhi anche qualcos'altro, per raggiungere uno scopo che voglio raggiungere. Allora, ho nominato Mitnick. Penso che tutti conoscete Kevin Mitnick. Chi non lo conosce? Tutti conoscete Kevin Mitnick. Allora, Kevin Mitnick è diventato famoso. Forse tutti magari non hanno letto il suo libro. Kevin Mitnick è un hacker, sedicente hacker, e diciamo i media lo hanno apostrofato come hacker, in quanto dal 1994, prima, durante gli anni, scusate, dal 1984 e prima, è riuscito tramite ingegni sociali e ingegni tecnici ad arrivare a determinate informazioni riservate e a crearne danni. Lui dice questo di sé: non mi riuscì difficile diventare bravo. Dal lato di mio padre ero nel ramo vendite da generazioni. Perciò l'arte della persuasione deve essere stato un carattere ereditario. Se la combiniamo con la tendenza al raggiro, otterrete il profilo del perfetto ingegnere sociale. Questo è scritto nel suo libro The Art of the Deception, che in italiano è stato tradotto L'arte dell'inganno. Controllare l'elemento umano nella sicurezza. Questo libro parla totalmente di come lui è riuscito ad ottenere delle informazioni e ad utilizzare il fattore umano per irrompere in un sistema informatico. Quindi l'analisi che viene da fare e che cercherò di fare in questa sede è quanto l'informatica è separata dall'aspetto della società, quanto l'informatica è una cosa a parte rispetto alle persone, cioè quanto la possiamo prendere come una scienza separata dalle scienze degli esseri umani o dalle scienze della società. Kevin Mitnick, come saprete, è stato arrestato nel 95, nel febbraio, con capita accusa per milioni di dollari, ed è stato completamente liberato nel gennaio del 2003, quindi si è fatto un po' di anni di carcere. Nel suo libro scrive successivamente: adesso sono cambiato, cambia versione, sfrutto il mio talento e il sapere sterminato che ho accumulato sulle tattiche dell'ingegneria sociale per aiutare il governo, aziende e singoli a prevenire, individuare e controbattere le minacce portate alla sicurezza dell'informazione. Quindi praticamente lui ci dice in questo libro che quello che aveva imparato da solo, magari lui ironizzando dice per qualità ereditarie, quello che aveva imparato su come è possibile eludere un sistema informatico sfruttando il fattore umano, adesso lo sta usando per aiutare il governo e aiutare esattamente le aziende e quell'area che aveva attaccato durante la sua attività. Kevin Mitnick era uno smanettone ai tempi, era una persona che faceva questo, tra virgolette, mestiere per passione, come io adesso sto facendo per passione questo seminario, come voi siete qui a smanettare per passione. Poi però è diventato un mestiere per lui. Kevin Mitnick ha in comune con la scena hacker esattamente le stesse cose che la scena hacker ha in comune con un qualsiasi pubblicitario. Perché quando si parla di ingegneria sociale, cioè quando si tratta di elaborare l'informazione in modo che venga recepita in un certo modo che noi vogliamo, si parla di settori come pubblicità. Molto semplicemente. Quindi l'esempio di Mitnick ci fa riflettere su questo, su quanto sia importante analizzare l'informazione che si riceve da qualsiasi mezzo ci arrivi, perché il mezzo informatico è un mezzo di comunicazione di un'informazione, ma anche un cartellone pubblicitario. Anche quando guardiamo un discorso di un presentatore in televisione o di un politico, non soltanto quello che ci dice è il messaggio, ma anche come si muove, anche come suda quando lo dice, anche quanto è agitato, come sta messo. Perché una persona che si comporta in un certo modo, ha determinate movenze, è più convincente rispetto a una persona che magari sta ferma così. Sono cose alle quali non si fa caso normalmente. Magari se dovessimo in questa sede analizzare un tipo di comunicazione come è stato fatto dalle persone che hanno parlato prima di me, magari hanno cercato di capire quali sono le falle di un sistema informatico attraverso determinati strumenti, esiste la possibilità di capire qual è la falla di una determinata persona, per esempio, appartenente ad un certo gruppo. Poi farò un breve accenno anche alla sociologia per parlare dei gruppi e per spiegare questa cosa un po' severa che sto dicendo. Si può studiare qual è la falla per far arrivare un certo messaggio che provoca una certa reazione. Una cosa importante, uno scritto molto molto importante a riguardo della comunicazione in generale, quindi in quanto comunicazione riguarda strettamente anche l'informatica, è uno scritto di Paul Watzlawick che si chiama il titolo in inglese, non lo ritrovo, ve lo dico in italiano, La pragmatica della comunicazione umana. In questo libro lui afferma: è impossibile non comunicare. Questa affermazione è abbastanza difficile, abbastanza pesante. Che vuol dire? È impossibile non comunicare. Significa che nel momento in cui io esisto, già comunico. Il modo in cui sono vestito vi comunica qualcosa, il modo in cui muovo le mani vi comunica qualcosa, vi persuade a credere a quello che sto dicendo, oppure vi dissuade, oppure vi distrae. Questo vuol dire che quello che sto dicendo, cioè quello che viene codificato nel linguaggio italiano, che poi può essere codificato in qualsiasi altro tipo di linguaggio, il linguaggio non è importante, l'informazione è importante. Quello che viene codificato con il linguaggio italiano, che poi viene amplificato dal microfono, arriva alle vostre orecchie, è importante fino a un certo punto. È semplicemente una parte della comunicazione che io sto facendo. perché la comunicazione che io sto facendo consiste in tutto quello che ho nominato prima. Ci possiamo aggiungere il mio tono di voce, il mio taglio di capelli, il fatto che ho le occhiaie perché sono due notti che non dormo. Tutto questo fa parte della comunicazione che vi arriva, però è difficile rendersene conto. Tutte le persone che hanno parlato qua, prima di me, non vi hanno comunicato soltanto quello che c'era scritto sulle slide. Le slide di Buffer erano diverse da quelle di Mayhem e vi hanno dato una sensazione diversa nel vederle. Possono esservi piaciute più quelle con lo sfondo blu, più quelle con lo sfondo bianco, e questo faceva parte integrante dell'informazione. Questo può essere capito e può essere usato. A me è venuto un po' da ridere quando NK e Sazzi hanno messo questo workshop dentro la sezione sicurezza all'inizio, perché in fondo con la sicurezza informatica c'entra poco. Però in fondo, riflettendoci, questo non è soltanto uno strumento da capire per riutilizzarlo, ma come un amministratore di sistema impara la tecnica che dovrebbe usare un hacker per entrare nel suo sistema, questo è un modo per capire come si viene attaccati da questi messaggi, come analizzare una persona che vi parla, per capire se sta dicendo una stupidaggine, se lui stesso crede in quello che vi dice, se sta mentendo, se sta dicendo la verità, se è imbarazzato, se è la prima volta che parla in pubblico, se è la 100.000.000esima volta. Tutte queste cose si possono capire. E a proposito di questo, anche un altro scrittore importantissimo, Marshall McLuhan, ha scritto un libro bellissimo che vi consiglio. Io ho preparato, a differenza degli altri miei colleghi, piuttosto che slide, ho preparato vecchi libri da leggere. Uno addirittura, questo è del 79, si chiama Leggere la scrittura. Poi vi darò una breve bibliografia. Allora, il libro di Marshall McLuhan si chiama Understanding Media, cioè capire i media. E il sottotitolo è The Extensions of Man, cioè le estensioni dell'uomo. Nel suo libro, uno dei primi capitoli è l'importanza del microfono. Il microfono stabilisce inequivocabilmente un rapporto di potere tra me e voi. Se io parlo così, ho un certo altro potere su di voi. Mi sbaglio? Mi sbaglio? È noioso quello di cui sto parlando? Allora, Marshall McLuhan dice, un'altra fortissima affermazione: il messaggio è il media, pure il media è il messaggio. Questa è un'affermazione ancora più grande di è impossibile non comunicare. Questo significa che il messaggio in sé non esiste. Vuol dire che quello che vi sto dicendo io adesso, quello che il vostro cervello decodifica dal linguaggio italiano, non c'è. È soltanto una parte che è inscindibilmente mischiata con tutto il resto. Quindi ciò che vi porta il mio messaggio è in realtà il messaggio. Perché qualcosa detto dalla televisione significa qualcosa. Magari se una persona che vi parla di quello di cui vi sto parlando io ve ne parla dalla televisione, magari avete l'impressione che vi sta prendendo in giro. Tutti hanno inconsciamente l'impressione che la televisione sia uno strumento di controllo. Dire in televisione la televisione è uno strumento di controllo sa un po' di è un po' incongruente. Adesso entra in gioco questo libro, Leggere la scrittura. Nel momento in cui parlate a qualcuno, perché volete sapere la sua password per leggergli le mail, o magari sapere un po' più approfonditamente chi è, sapere se potete fidarvi di lui. Magari un domani voi sarete il responsabile di un'azienda e a voi sarà affidato il compito di decidere se quella persona è adatta a un determinato lavoro o no. Oppure voi stessi sarete controllati da una persona preparata apposta, affinché possa capire se voi siete adatti o no ad un determinato lavoro. La prima cosa, a me è successo, io sono uno studente di culture per la comunicazione, io ho fatto 2 anni di informatica, poi mi sono reso conto che l'informatica dove la stavo facendo io non mi soddisfava e ho deciso di entrare nel mondo della comunicazione da un'altra porta. Entrando da quest'altra porta, una delle cose che mi hanno fatto studiare, per esempio, è organizzazione aziendale, nella quale ho studiato come si seleziona una determinata persona. Asetticamente, come fosse un computer, devo scegliere quello o devo scegliere quello per fare un determinato lavoro, perché quando si è in un'azienda il fattore umano è fondamentale e se si sceglie la persona sbagliata si fa un errore fondamentale. Nel momento in cui vi trovate ad essere selezionati o vi trovate a selezionare, di solito si fanno dei test standard, nei quali per esempio si fa scrivere. In questo libro c'è scritto, molto semplicemente, come giudicare una persona dalla sua scrittura. Io appena l'ho visto ho detto, ma è impossibile, ma come si fa a giudicare una persona dalla propria scrittura? Qui ci sono esempi di personaggi famosi nella storia, scritti di Napoleone per esempio, di D'Annunzio, di parecchi altri, che in maniera incredibile ci svelano tantissimo di queste persone, semplicemente dalla scrittura. Un esempio, sono i ricci della mitomania. Nel momento in cui vedete determinate cose, già se non leggeste a fianco che cosa c'è scritto, vi rendereste conto che questa persona ha un determinato carattere, quantomeno eccessivamente precisa, eccessivamente pronunciata nel tratto. Questa cosa, già se non ci pensate, già se non considerate minimamente questo aspetto, vi trasmette qualcosa che magari compromette il vostro giudizio. Allora, ci sono state delle persone che hanno codificato queste impressioni, queste sensazioni che vengono date. E quindi questo manuale scaturisce proprio da questo, dalla sensazione che voi avete leggendo, per esempio, uno scritto. Un altro libro molto molto importante è questo, La comunicazione persuasiva, che vi confesso di aver letto per prepararmi a questo speech. Qui dentro c'è scritto come interpretare il linguaggio del corpo, ma non perché c'è una magia che parla dell'interpretazione del linguaggio del corpo, perché il linguaggio del corpo vi parla comunque, vi parla in ogni caso, che voi lo consideriate o no. Quindi, nel momento in cui volete capirlo, affidarsi alla sensazione è benissimo, però magari c'è anche la possibilità di affidarsi ad uno strumento, esattamente come ci si può affidare ad NMAP per fare un port scan, ci si può affidare a uno strumento che ci può aiutare a capire, per esempio, che cosa vuol dire quando una persona vi parla e si gratta il naso, così. Una persona che si gratta il naso è nervosa, come me. In questo momento mi gratto il naso perché sono nervoso, perché come ho detto prima, non ho dormito. Fondamentale è la comunicazione visiva in questo periodo. Perché la comunicazione di massa in questo periodo, al di là della televisione in cui vediamo dei soggetti, che però purtroppo rappresentano già talmente tanto, vedete un viso di un politico, difficilmente riuscite a prenderlo esattamente per quello che dice. Quello che dice è funzione di quello che lui rappresenta. inevitabilmente, quindi i suoi gesti sono sempre in funzione di quello che dice, in funzione di quello che rappresenta. Mentre la comunicazione visiva no. La comunicazione visiva non ha l'informazione da decodificare in maniera attiva. A meno che magari c'è uno slogan, lo leggete, fate la vostra decodifica dall'italiano alla vostra sensazione personale e la cosa finisce là. Ma nella comunicazione visiva sono molto spesso presenti dei messaggi che vengono percepiti dall'inconscio, ci guidano in determinate scelte, in determinate considerazioni, ma che noi non capiamo. È successo a me personalmente, poi mi è capitato di studiarle, mi è capitato magari di ridere sopra a determinate cose che sono capitate in passato e poi mi è capitato di capire meglio. Nel momento in cui comunichiamo, abbiamo detto, c'è un rapporto tra un'entità A e un'entità B, tra un computer A e un computer B, una persona A e una persona B, una cassetta delle poste A, cassetta delle poste B. Nel momento in cui una delle due viene a mancare, la comunicazione non esiste più. Essere soltanto colui che riceve passivamente, senza avere la possibilità di ricomunicare niente dietro, significa non esistere. Se vi parlo e lui non facesse ogni tanto sì con la testa, se lui non si grattasse qua, se non mi desse un feedback, non avrebbe senso che io vi parlassi, perché le mie parole non avrebbero senso. E se parlassi davanti a una telecamera, comunque quello che dico deve tornarmi in qualche modo dietro, perché magari se sto facendo una grande conferenza su un grande argomento, indietro avrò notorietà. Se sto facendo una conferenza politica, indietro avrò voti. Qualcosa devo avere indietro, altrimenti se non ho niente indietro, la comunicazione non ha senso. Siete d'accordo su questo? Vi convince? Non ti convince? Fammi un esempio in cui non è fondamentale il feedback. Perfetto, ha senso per te riceverla. Il fatto che per te abbia un senso, cioè che un senso venga scaturito nella tua mente, è già un feedback. Succede qualcosa. Io parlo e succede qualcosa. Questo qualcosa in qualche modo mi ritorna. Anche nel fatto che io sia convinto che tu abbia capito, o che io sia convinto che tu non abbia capito, comunque sei annoiato, qualsiasi cosa mi torna indietro, mi dà un senso a questa comunicazione. Nel momento in cui la comunicazione è unidirezionale, non serve. Perché se un computer non è in LAN, non ha senso che abbia una scheda di rete. Qualcuno obietta? Il feedback è inteso in senso comunicativo per tutte le comunicazioni.
Dicevo che il feedback non è inteso in senso non è sempre inteso in senso comunicativo in senso classico, nel senso che ci sono dei media dove le informazioni vengono spinte verso l'utente e l'utente non può interagire con l'informazione, però
per esempio la radio,
per esempio la televisione, per esempio la pubblicità, tipo il manifesto che
purtroppo volevo tenerlo alla fine il manifesto, però è successo che lo avete visto.
Comunque, insomma, il feedback lì non è senso comunicativo in senso stretto, nel senso che tu riporti indietro un'informazione, ma è una comunicazione che serve per generare degli atteggiamenti, un effetto nel chi la riceve.
Ma questo effetto non ti sembra una grandissima forma di comunicazione?
Sì, però voglio dire, siccome non mi sembrava che fosse chiara come cosa, cioè mi sembrava che si parlasse più di feedback in senso classico di
feedback senso, inteso in qualsiasi senso. Se io, tienilo, tienilo, magari se qualcun altro vuole rimproverarmi. No, tienilo acceso.
Ok.
Allora, se qualcuno decide di investire, di fare un investimento ed aprire una radio, la radio è un grandissimo strumento di comunicazione, perché chi parla alla radio riceve tantissimo. Se fa pubblicità riceve denaro, se fa propaganda politica riceve voti e comunque riceve notorietà. Essere presente significa ricevere notorietà. Nel momento in cui uno speaker della radio esce dalla radio è noto, perché qualcuno l'ha ascoltato. Nel momento in cui la radio non fa pubblicità, non fa propaganda politica, non fa assolutamente niente, manda musica che nessuno ascolta, o comunque che chi ascolta, a chi ascolta non fa nessun servizio, che senso ha la radio? Così è qualsiasi cosa. Qualsiasi forma di comunicazione, qualsiasi scopo abbia, è comunque intesa a fine di ritorno. Non esiste una forma di comunicazione che non abbia ritorno, perché altrimenti non sarebbe comunicazione. Sarebbe semplicemente un segnale che va, si perde là. Come un SIN, se non riceve. Mi sbaglio?
Ritengono che la comunicazione ci sia anche quando non c'è nessun tipo di risposta, quando il messaggio cade nel vuoto. Tipo, non so, c'è l'esempio classico: se io in strada saluto una persona e quella persona non mi vede, io l'ho salutato oppure no? C'è chi sì, c'è chi sì, no? Tipo...
Ma non è una scuola di pensiero, io sto facendo un determinato esempio. Se tu vuoi salutarla e quella persona non ti ha visto, non c'è stata comunicazione, c'è stato un evento. L'evento è che tu hai salutato. Quello assolutamente esiste come evento, ma non esiste come evento comunicativo. Non c'è comunicazione perché non c'è flusso. Il tuo flusso di saluto non è arrivato da nessuna parte. Possiamo fare un gioco, se volete. Non so se abbiamo il tempo per farlo, a me piacerebbe. Servono due volontari, uno l'abbiamo trovato, un'altra persona, ti va? È una cosa semplicissima, proprio per dimostrare questo che ho appena detto. Allora, fammi una gentilezza, prendi questo foglio e disegnaci sopra un quadrato, un cerchio e un triangolo, disposti come vuoi tu, assolutamente come vuoi tu. L'importante è che tu non lo vedi. Abbiamo 5 minuti per fare questo gioco, poi andiamo al cartellone pubblicitario. Allora, l'hai fatto? Allora ti chiedo una gentilezza. Adesso, senza farglielo vedere e senza che lui ti risponda niente, tu non puoi fare né sì né no né fatto, nulla. Devi semplicemente ascoltare. Descriviglielo in modo che lui lo ridisegni uguale. C'hai 2 minuti.
Sei pronto? Allora, il quadrato e il cerchio sono attaccati per un lato, cioè per un lato del quadrato, in senso orizzontale, e si trovano nell'angolo, tenendo il foglio in verticale, nell'angolo in alto a sinistra, ma non proprio così tanto in alto.
Su, tu non puoi dire niente.
E il triangolo... invece si trova...
Abbastalo.
Il triangolo invece si trova...
Zitto.
Sopra la metà del foglio ed è posizionato a più o meno 3/4 della
okay.
larghezza.
Il tuo tempo è scaduto.
Ah,
po' se l'esperimento è riuscito. Quello che gli hai descritto, oh, scusate,
beh dai, a parte l'ordine del...
Il discorso è che quel triangolo che ha disegnato lui è un triangolo approssimativamente isoscele, non si sa, molto diverso dal tuo triangolo. Tu gli hai descritto qual era più o meno la posizione, qual era più o meno la forma, ma un triangolo quante possibili configurazioni ha? Tu hai disegnato un triangolo, uno dei più semplici, ma se avessimo disegnato un triangolo scaleno, secondo te lui avrebbe disegnato un triangolo scaleno? Quello che è un triangolo per te è un triangolo diverso da quello di tutti quanti i triangoli, di tutte le menti che stanno qua dentro. L'unico modo che tu hai per sapere se il tuo triangolo si avvicina al triangolo di un altro è che questo altro ti dica qual è il suo e ci sia un confronto.
Però se io l'avessi fatto come si chiama quello con il lato uguale? Equilatero. Se l'avessi fatto equilatero, lui l'avrebbe fatto equilatero. Se gli avessi detto le dimensioni in base al foglio, l'avrebbe fatto più o meno uguale.
Ma se gli avessi certo, se avesse dato, questo vuol dire che tu dovevi dirgli, che tu dovevi stare lì a dire ok, dovevate essere d'accordo, ci deve essere un protocollo che devono avere tutte e due. Questo vuol dire che qualcuno all'inizio deve avervi dato uno strumento per farlo, però devi tener conto che lui non sa niente. Sì. Sì. Allora, aspetta, scusami, non ti ho capito. Prendi un attimo il microfono.
Io dico,
no, non ho capito il discorso di proiettarlo.
Cioè, il fatto che tu hai fatto questo esperimento facendogli descrivere la figura,
sì,
è semplicemente perché tu hai imposto un metodo comunicativo piuttosto che un altro.
Però,
se lui avesse deciso di
utilizzare... Ascoltami un attimo. Il disegno che lui ha fatto, gliel'ho fatto vedere o no?
No.
Come no? Adesso l'ho visto.
Adesso sì, durante l'operazione no.
Come ci siamo potuti rendere conto che sono differenti ma più o meno le posizioni sono uguali?
Confrontandoli visivamente.
E questo vuol dire che quello che lui ha prodotto in qualche modo lui deve essere arrivato. Altrimenti se io avessi preso i due fogli e non vi avessi detto niente... C'era comunicazione riguardo questo esempio?
No, ma quello che voglio dire è che il fatto che non sia venuto una similitudine precisa sul disegno è semplicemente perché abbiamo dato uno strumento comunicativo, ovvero se al prossimo del disegno avessi pensato...
Stiamo parlando di comunicazione.
Esatto, però io come comunicazione posso usare anche la comunicazione visiva e quindi come tale diventa molto più semplice disegnare un triangolo, dopodiché proiettarlo su schermo e senza che lui mi dia un feedback pensare che lui riesca a capirlo e ridisegnarlo.
Certo, ma se io faccio dimmi bla bla bla, come faccio a sapere se lui ha ricevuto? Come faccio a sapere se c'è stata una comunicazione?
Però aspetta, perché tu stai usando anche in questo caso un metodo comunicativo.
Vabbè, quanti sono i sensi? Quelli sono gli strumenti comunicativi.
Ok, però
penso che con tutti gli strumenti comunicativi
lui l'ha descritto e lui l'ha sentito.
Sì.
Se tu fai questa cosa in cui lui parla ma tu non ascolti, la comunicazione non avviene anche se tu non dai un feedback.
Allora, il discorso è questo: la comunicazione avviene nel momento in cui io ti parlo e qualcosa succede.
Sicuramente.
Non è necessario che io riceva direttamente la stessa cosa che ti ho dato, ma ricevo in un altro modo, ricevo nella tua faccia seria, ricevo nel fatto che io so che qualcosa ho detto e qualcosa ho scaturito e magari qualcuno se mi vede in giro domani mi dice ammazza che palle quel workshop ieri sera. Quindi qualcosa devo ricevere affinché abbia un senso, affinché si possa chiamare comunicazione. Perché altrimenti io parlo ed è un evento, chi riceve, riceve un evento, ma se riceve semplicemente un evento, quanti eventi succedono che noi non percepiamo con i nostri sensi? In questo momento stanno succedendo innumerevoli eventi nella nostra dimensione percepibile, ma noi non li percepiamo, non c'è interazione tra noi e loro, vuol dire che tra noi e loro non c'è flusso di niente, non c'è flusso di informazione, quindi non c'è comunicazione. Perché la parola comunicazione significa flusso di informazione, tranne alle svariate altri significati di completa altra natura.
Cioè, secondo me è un problema epistemologico. Cioè, prima non ti ho fatto una critica.
No, no, non ti preoccupare, a me fa piacere. Spero che almeno sia servito che, per
No, no, quello che volevo dire io è che il discorso, se c'è una comunicazione, nel momento in cui ci sia il destinatario o meno, cioè se noi prendiamo la struttura della comunicativa classica...
Vabbè, questa è pura filosofia, è filosofia. Sì, cioè se io... Allora, se un albero cade in mezzo al bosco e nessuno sente il botto, è caduto, sì, l'evento è successo. Questa non è un'analisi filosofica, io sto fornendo degli strumenti che ti permettono di analizzare degli eventi, però che percepisci. Perché se un evento non lo percepisci, fisicamente per te non è mai accaduto, per te, però l'evento c'è. Quanti eventi stanno succedendo sulla Terra e o comunque in una dimensione che tu puoi percepire, però che non percepisci? Infiniti. Questo vuol dire che tra te e questi eventi non c'è flusso di nulla, come ho detto prima. Non c'è un'informazione che viaggia tra l'albero che cade e te. Quindi non c'è comunicazione tra te.
No, c'è un'informazione che viaggia, però non arriva a me.
Cioè, ok, sì, viaggia,
discorso, no, più che altro,
ma
sai cos'è?
Un flusso non è un viaggio.
Il discorso se c'è comunicazione o meno, in presenza o no del destinatario, è un po' tipo se è meglio Debian o Slackware. Cioè,
meglio Debian.
Cioè, è una disputa che si tira avanti da più o meno una trentina d'anni in ambito semiotico.
Però la mia analisi, sì, vabbè, la semiotica è la scienza dei segni, o più modernamente detta, scienza dei significati. Un evento ha un senso, ha un significato, ha un significante di per sé, ma nel momento in cui analizzi l'evento, il significato, il segno, il significante, in un ambito di comunicazione, se non c'è chi riceve e questo che riceve non trasmette, la comunicazione non c'è. Esiste l'evento, esiste il significato, è un discorso ontologico.
Una dice che non c'è comunicazione, l'altra dice che c'è, solamente che non c'è il destinatario. È solamente questo che volevo dire io.
Ma è un discorso ontologico. Noi adesso stiamo facendo un'analisi ontologica. Scindiamo le cose. Ciò che è informazione è informazione. Nel momento in cui questa informazione viaggia e riceve qualcuno, si chiama comunicazione. Nel momento in cui viaggia, quante cose, quante informazioni stanno viaggiando adesso e nessuno le riceve?
No, ma io guarda, sono d'accordo con te.
Ok.
Solamente che, cioè, volevo puntualizzare dicendo che c'è anche chi sostiene che la comunicazione avviene in mancanza di un destinatario.
È come dire, ciò che c'è scritto nel vocabolario italiano è assolutamente opinabile, perché io ho una mia personalissima idea di italiano.
È una definizione di comunicazione e poi un sistema di analisi che ci permette.
Certo, ma penso che più o meno abbiamo tutti quanti la stessa definizione di comunicazione, più o meno, e io prima di dire quello che ho detto ho dato la mia definizione, quindi chiaramente ciò che ho detto, ciò che dico adesso cerca di essere coerente con ciò che ho detto prima, poi chiaramente io sto dicendo la mia umilissima opinione, ognuno dice la sua.
No, a parte quella cosa di Debian siamo d'accordo.
Allora, tornando a noi, abbiamo detto che quando siamo in presenza di una comunicazione, la comunicazione è la somma, sto togliendo tempo a qualcuno, cioè Buffer è tornato? Sta ancora riposandosi. Sì. Ah, sei tu? Dimmi tu quando vuoi, io faccio vedere queste slide e poi sto a posto. Nel momento in cui c'è comunicazione, ciò che viene comunicato è la somma di tutte le cose che partecipano alla comunicazione. Quindi se devo persuadervi per diventare vostro amico, per essere cattivo contro di voi, per raggiungere qualsiasi scopo, per farvi acquistare un prodotto, ciò che dico è importante fino a un certo punto, è importante esattamente come ciò che faccio, ciò è importante soprattutto il contesto in cui lo faccio. Adesso analizziamo praticamente un messaggio, che è quello di un cartellone pubblicitario. Questo schema è uno schema che nasce da due schemi, dalla fusione di due schemi. Parte metà, per metà è un quadrato semiotico, temporale. Per metà è lo schema della regola dei terzi in fotografia. Non so se nessuno mai si è mai occupato di fotografia in maniera un po' più approfondita. Quando si costruisce una fotografia si tiene conto dei terzi. Guardando questa immagine penso che la prima cosa che vi abbagli non è né il blu né il rosso né il nero, ma è il verde. Hanno le stesse tonalità, non è che il verde è più acceso, soltanto che il verde in questa immagine, in questo quadrato, si trova nei punti di attenzione massima. Quando si costruisce una fotografia, questo ve lo può dire qualsiasi manuale di fotografia, gli oggetti più importanti di solito vengono messi dividendo in tre sia l'altezza che la lunghezza dell'immagine. Perché quando guardiamo un'immagine, l'occhio scorre velocemente i quattro punti centrali. Il quadrato semiotico temporale riguarda invece ciò che è positivo e negativo in funzione del tempo. Ed è una questione puramente culturale, quindi accetto qualsiasi, cioè questa cosa che ho disegnato è opinabile, dato che nella nostra cultura ci insegnano a scrivere da sinistra verso destra, già da quando siamo piccoli. Sfogliamo da sinistra verso destra. Quindi tutto ciò che fluisce nella nostra vita va da sinistra verso destra. Questo può sembrare assurdo. Adesso ve lo dimostro da un'applicazione pratica. Ciò che sta a sinistra è passato, ciò che sta al centro è presente, ciò che è a destra è futuro. Perché quando guardiamo un'immagine, se guardiamo un nostro scritto, per esempio, ciò che guardiamo è quello che stiamo scrivendo in questo momento. Quello che sta a sinistra è quello che abbiamo già scritto e a destra di solito c'è quello che dovremmo ancora scrivere. Il discorso del positivo e il negativo è un po' più complicato. Leggendo quel libro Leggere la scrittura, quando si parla del profilo pessimista, cioè di chi è pessimista, si descrive dal fatto che la scrittura va verso il basso. Chiaramente un aereo vola, il cielo sta in alto, tutto ciò che sta in alto ci proietta verso una dimensione che è lontana da noi, quindi irraggiungibile, quindi che vogliamo raggiungere. Ciò che sta per terra invece in basso, ci ricorda un po' la fine che faremo tutti, ci ricorda tutte le cose che sono negative. La Citrus Promotion, che è una delle più importanti agenzie pubblicitarie, ho oscurato volontariamente la marca per non fare esplicita pubblicità, anche se è abbastanza irrilevante, però questa Citrus Promotion è una delle agenzie più proficue, che fa più profitto in Italia per quanto riguarda la comunicazione, perché sono inequivocabilmente molto molto bravi. Allora analizziamo questa immagine. Questa campagna pubblicitaria fa parte di una campagna pubblicitaria dove ci sono anche i cani, non so se l'avete mai vista, le uova, i porcellini, i serpenti. Si basa tutto quanto su un concetto abbastanza complicato che non ho il tempo di approfondire, approfondirete voi se vorrete, che è quello dell'identificazione. Quando vediamo una bella ragazza che beve una bibita, abbiamo una certa considerazione di quella immagine. Ci può attrarre sessualmente, ci può attrarre per tanti motivi a noi maschi, oppure ci può attrarre le ragazze perché rappresenta un'icona da raggiungere. Questa campagna si basa sull'identificazione per carattere. Penso che tutti quanti guardando quell'omino pipistrello in alto a destra un po' ci si identifica, fa parte della notte, fa parte di tutto quanto un contesto oscuro che ci attrae. Il pipistrello è un bel animale, disegnato così. Stessa cosa è il cane che è affidabile, oppure il serpente che è intelligente. Il fatto che stia così in piedi, che va verso l'alto, è perché è contento. Gli altri invece sono chi dormiente o chi comunque si sta interessando al perché questo sta in piedi. Chiaramente sta in piedi perché sta bevendo la bevanda. Proviamo a fare un'analisi con il quadrato semiotico temporale. Tutto quello che sta a sinistra è il passato. Nel passato c'è il logo della ditta, che è in un contesto positivo, ci dice la ditta era nel passato e stava in una questione positiva e guarda, dato che il flusso è così, da sinistra verso destra, guarda la scena dall'alto. E questa fogliolina è messa qua non a caso. Questa fogliolina, nei momenti in cui teniamo conto di questo quadrato, ci innalza l'attenzione verso il logo. E abbiamo il pipistrello che dorme, con la coda rivolta verso il passato. Il quadrato più importante è quello centrale. Il quadrato di sopra semplicemente punta l'attenzione verso lo stato finale, che sarà questo. Cioè nel futuro positivo, perché penso che tutti noi vogliamo trovarci positivi nel futuro, vogliamo migliorare la nostra situazione. Quindi l'identificazione sta sempre in questo quadrato, perché vogliamo stare meglio, non vogliamo stare peggio. Allora, in questo stadio ci sono due figure, una figura che è dormiente, quindi che richiama quella del passato, e una figura che invece è in una fase di cambiamento. Questo cambiamento da che cosa è scaturito? Da ciò che faremo nel prossimo futuro, che ci sarà, positivo o no. Nel momento in cui beviamo questa bibita, possiamo passare da uno stato di coro, cioè da uno stato di nessuno, ad uno stato di pipistrellino contento. Questa cosa sembra fantascienza, sembra stupida. Però è indubbio che questa pubblicità attrae in qualche modo. Non ne attrae direttamente verso il prodotto, perché se questo prodotto fosse in mano ad una bella ragazza con il seno di fuori, darebbe molta più importanza alla bibita. Ma la bibita è volontariamente messa in quella direzione, è volontariamente messa lì, perché non deve essere lo scopo della pubblicità, ma deve essere un modo per raggiungere uno stato più felice. Questo è uno studio un po' originale, diciamo. Mi piacerebbe pensarlo originale. Sono cose che trovate nei manuali di semiotica e nei manuali di fotografia. Io ho rubato già troppo tempo, prego, prego. Il discorso sulla sociologia, purtroppo, essendomi dilungato un po' all'inizio, non lo farò. Magari se vi interessa vi leggo i libri dai quali ho ricavato queste informazioni che vi ho detto. Allora, il libro sulla scrittura si chiama Leggere la scrittura, di Ambrosi Renzo. Aspetto. Quello di Kevin Mitnick si chiama L'arte della l'arte della menzogna, dell'inganno anzi. Quello di McLuhan si chiama in italiano Gli strumenti del comunicare. Quello di Wolzelwick si chiama La pragmatica della comunicazione umana. Questo è tutto, vi ringrazio. Scusate se vi ho tediato con le mie teorie. grazie per la possibilità che mi è stata data. Ciao a tutti.